al Bar Scopigno. Chiacchiere in libertà tra calcio e insana passione rossoblù
in compagnia di Cristiano Bandini e pochi selezionati amici.
Allora siamo tornati, eccoci qui di nuovo al Bar Scopigno, penultima puntata di stagione, perché siamo davanti alla penultima giornata di campionato di questa Serie A del Cagliari, sempre qui per parlare delle sorti dei rossoblù. Il campionato ormai ha espresso i suoi verdetti, insomma il Cagliari ce l'ha fatta. Non abbiamo fatto Davide Cabras, che saluto.
Ciao, per fortuna sta finendo
non
il campionato.
Abbiamo fatto, non abbiamo scelto un inno, una musichetta che celebri questa salvezza veramente... passerà alla storia,
un requiem, no, un requiem no, siamo salvi, però insomma
dobbiamo smaltire le scorie della batosta che ci ha dato il Napoli, 3-0 senza discussioni.
Dovremmo spegnere la radio,
direi,
per
anche
questo.
Senza scendere praticamente in campo, 3-0,
sì,
proprio
una vergogna.
E non credo che insomma sia una delle punte di questa stagione, che peraltro di punte ne ha avute veramente poche. Oggi venerdì a Cagliari, però succede qualcosa intorno al Cagliari, perché sui destini della società, sul futuro del club, insomma arriva il momento delle scelte, il campionato sta finendo, il prossimo è già molto vicino e ancora non si sa in che scenario ci muoveremo. Quindi arriveranno a Cagliari Luca Silvestrone, che torna, il rappresentante del gruppo americano che sembra essere interessato e al Cagliari e alla costruzione di un nuovo stadio. Porterà con sé questo architetto americano che ora conosciamo tutti, ma fino a qualche giorno fa nessuno di noi più o meno aveva mai sentito, Dan Mace, che però ha progettato moltissimi impianti in tutto il mondo. E quindi forse al termine di questa giornata avremo qualche indizio in più su quello che quantomeno potrebbe succedere, non forse su quello che succederà.
Ma con Cellino non si sa mai.
Per aiutarci, anche per insomma rallegrarci in questa puntata, noi abbiamo deciso di ricorrere a chi nei giorni scorsi ha rappresentato la città, la municipalità, in forma veramente solenne, l'Alternos Giovanni Dore, consigliere comunale, avvocato e anche appassionato di sport. Benvenuto Giovanni.
Grazie Cristiano, buongiorno a tutti.
Proprio su questo tuo impegno come Alternos, che appunto è alle spalle, è passato qualche giorno, probabilmente avrai anche lasciato depositare le tante emozioni di giornate veramente intense, ti voglio chiedere qualcosa, però, perché la curiosità di tanti cagliaritani immagino che ci sia. Innanzitutto quanto è impegnativo dal punto di vista, visto che qui parliamo di sport, prestazionale, fisico, l'impegno dell'Alternos ti ha richiesto un grosso impegno, grosse energie?
Sì, molto impegnativo dal punto di vista fisico e anche dal punto di vista psicologico. Diciamo che io non sapevo andare a cavallo, praticamente non ero mai salito su un cavallo in vita mia, quindi per poter fare una dignitosa figura così
che hai fatto a detta di tutti, quindi la missione è compiuta, no?
La missione è compiuta, ho dovuto prendere l'impegno di andare praticamente tutti i giorni, domeniche escluse e i giorni di Pasqua, a fare lezioni di equitazione. E per fare lezioni di equitazione, l'orario migliore anche per chi poi durante la giornata vuole proseguire in ambito lavorativo, poi c'è l'impegno in consiglio comunale, era quello di iniziare la mattina il più presto possibile, al più tardi alle 8, ma spesso abbiamo iniziato anche alle 7, 7 e un quarto, il che vuol dire alzarsi orari insomma non consueti per un libero professionista.
Certamente, quindi insomma è un percorso che inizia ben prima poi del giorno della festa, sì. È una lunga preparazione e poi le quattro giornate tra il primo maggio e il 4 maggio, quando si scioglie il voto, la città scioglie il voto definitivamente a Sant'Efidio, il santo ritorno a Cagliari, sono piene di impegni, di incontri, avrai visto, parlato con centinaia di persone.
Quattro giornate intensissime, quasi irraccontabili da quanti sono gli eventi e di quante sono le sensazioni e anche le conoscenze con le persone, insomma veramente una vita piena dalla mattina presto fino a notte fonda, quando poi appena metti piede nel letto crolli come un bambino addormentato.
Sant'Efisio è insomma molto più che il santo dei cagliaritani, è un simbolo della città e della Sardegna, e in quei giorni passiamo dal sacro, diciamo, al profano, anche nelle bacheche di Facebook, dei social network, su Twitter, molti chiedevano, insomma, un po' anche che il Sant'Efisio gettasse un occhio di riguardo anche ai destini del Cagliari. Hai riscontrato comunque, al di là di questa cosa che ho detto, ancora un forte senso di appartenenza da parte di legame da parte della città verso il Sant'Efisio, insomma?
Assolutamente, devo dire che c'è un connubio tra il sacro e il profano quasi naturale. Io stesso, il giorno prima, o sì, due giorni prima della sfilata, ho annunciato su Facebook che finalmente a mezzanotte, dopo una maratona durata oltre 15 giorni con qualche pausa, eravamo riusciti a approvare il bilancio cagliaritano del comune, che l'anno scorso siamo riusciti a approvare soltanto ad agosto, anche in virtù di i noti cambi legislativi che ti impongono tempi sempre più, certo, tardivi, e che tra l'altro di fatto impediscono poi una spesa corretta, perché se tu approvi il bilancio ad agosto o a settembre hai solo 3 mesi per programmare, mentre se lo approvi come adesso ad aprile ne hai 4 in più. E per cui anche io annunciai, dice, il primo miracolo di Sant'Efisio, che finalmente il comune di Cagliari riesce a approvare il bilancio nel mese di aprile. Non l'ho riscontrato come blasfemia, però effettivamente si passa da situazioni obiettivamente quasi tragiche e drammatiche, dove la gente chiede la grazia per situazioni obiettivamente
complicate,
certo, e penose anche, a situazioni anche quasi ridanciane, e quindi si trova anche normale che un tifoso faccia chieda la grazia a Sant'Efisio che il Cagliari rimanga in Serie A, o che pure si concluda qualche cosa di positivo anche per sé.
Ma questo è anche un po' lo spirito della città, vero Davide? Alla fine a Cagliari lo troviamo molto spesso questo approccio, sì, che sdrammatizza, che lega alto e basso, sacro e profano. È un po' una cifra che poi ritorna nelle espressioni dei cagliaritani. Qui parliamo di calcio, e di calcio c'è poco da dire, anche possiamo dire a questo punto della stagione. Diciamo subito, Cagliari-Chievo non rappresenterà quasi sicuramente una di quelle partite che porteremo nel cuore per i prossimi anni, perché ha ben poco da dire, almeno per il Cagliari. Per il Chievo invece ha ben di più da dire, perché il Chievo si gioca
si prospetta una sussa, secondo me.
Tu dici che gli stimoli che abbiamo visto in campo al San Paolo saranno più o meno
saranno replicati per tutto il finale.
Sì, sì, probabilmente, insomma, questo finale di stagione, già insomma la Serie A diventa sempre di più un campionato con un appeal molto relativo, e in più questi finali di stagione senza molto pepe, senza molto sale, anzi senza niente condimento, insomma, sono un po' un incedere stanco che cadenza le domeniche, ma non c'è proprio lo sport come ci dovrebbe essere.
Sì, come ti ho detto quando mi hai invitato, io nel tempo un po' mi sono allontanato dal calcio, soprattutto dal calcio italiano, perché non condivido il poco spirito sportivo che ormai fa parte appunto di questo campionato. È naturalmente uno dei momenti più tristi forse per l'evento sportivo, è il fatto di tutte queste giornate che trascorrono con un incedere lento e con una serie di risultati sospetti che poi ritornano a distanza di anni.
Sì,
i giornalisti,
sì.
Io ho tanti amici, cari amici, che sono giornalisti professionisti e che notano ormai anche le ricorrenze storiche,
sì.
Cioè l'anno che la squadra X è salva e l'altra in difficoltà o deve vincere lo scudetto, si assiste a una sconfitta clamorosa di quella, e magari l'anno dopo o 2 anni dopo, a distanza addirittura di parecchi anni, c'è una ricorrenza avversa e contraria,
sì, sì, sì.
Per chi deve poi ottenere il risultato. Quindi questo, insomma, lascia molto l'amaro in bocca, soprattutto perché sul calcio girano tanti soldi, e per cui ci vuole rispetto per la gente e anche per coloro che ci credono. Io, ripeto, la vivo un po' in maniera molto distaccata, come una grande passione che un po' si è spenta, ma che rispetto nella conoscenza della passione, ma chi ancora ci crede e vive per quello chiede ed esige che ci sia rispetto.
Forse sono proprio i tanti soldi in un sistema sportivo come quello italiano a, come dire, deformare un po' l'atteggiamento di vera sportività che invece ci dovrebbe essere. Fatto sta che in altri campionati forse siamo noi distanti e non le notiamo queste cose, però assistiamo invece a comportamenti più lineari da tutti i giocatori, tutti gli atleti danno tutto, vince il migliore, non sempre vince il migliore, ma anche questo fa parte dello sport, però poi lo spettacolo ne guadagna, tant'è vero che in quei campionati le gare spesso sono molto più interessanti.
Non solo il campionato, ma anche tutto il contesto. Io sono stato un appassionato precursore del calcio inglese fin dagli anni 80, quando era veramente difficile riuscire a vedere qualche partita alla televisione, e ricordo questa partita vissuta dall'inizio alla fine con i tifosi che cantavano e urlavano anche a favore della squadra quando stava perdendo 4-0, ma mettendoci l'anima, e poi di fatto loro stessi sono poi riusciti a sconfiggere quel fenomeno, che è il fenomeno degli hooligan, che peraltro riguardava soprattutto un discorso sull'approccio non soltanto della violenza dentro lo stadio, ma quanto il fatto di bere e via dicendo, e a fronte di quelli che sono stati i vari disastri, in particolare quello dell'Eisel di Bruxelles, poi il paese seriamente e tutto il calcio si è impegnato per emarginare quasi completamente queste frange di facinorosi, che invece purtroppo da noi dettano ancora legge nel calcio e a quanto pare all'interno delle società sportive.
Ne abbiamo visto un'ennesima dimostrazione in occasione della finale di Coppa Italia, quanto il fenomeno del tifo organizzato, sempre che lo si voglia chiamare tifo, ancora sia presente, ancora condizioni, apparati anche di sicurezza che dovrebbero invece probabilmente potersi dedicare a garantire la sicurezza negli stadi, ma soprattutto fuori dagli stadi. È un fenomeno che però insomma ci portiamo dietro da quando esiste quello degli hooligans, che nel frattempo non esiste più, e che più o meno a cadenza regolare riemerge, si ripresenta, e noi siamo più o meno sempre qui a dire le stesse cose. È un problema di norme, secondo te?
È un problema d'Italia in generale, insomma siamo in un contesto ambientale e sociale abbastanza difficile, per cui il calcio come la politica è il riflesso e lo specchio dei deficit della società, quindi sia delle norme sia della possibilità e della capacità di farle applicare.
Ci fermiamo, cosa dici Davide, per un brano? Torniamo poi in studio anche con un altro ospite, Mario Frongia, giornalista della Nuova Sardegna, della Gazzetta dello Sport, per continuare a parlare di calcio. Thank you. E rientriamo al bar Scopigno in studio con me quest'oggi e con Davide Cabras, naturalmente, Giovanni Dore, consigliere comunale, avvocato, consigliere comunale di maggioranza, va precisato, avvocato e alternos nell'ultima festa di Sant'Efisio che pochi giorni fa, insomma, abbiamo visto, celebrato e salutato. In collegamento invece saluto subito Mario Frongia, che torna al bar Scopigno. Benvenuto Mario.
Buongiorno, ciao a
te. Mario Frongia, giornalista della Nuova Sardegna, della Gazzetta dello Sport, scrivi quotidianamente da anni del Cagliari, sei un conoscitore come pochi delle cose di Casa Rossoblu, e quindi insomma è interessante oggi, che sembra essere una di quelle giornate che forse dopo tanti mesi di incertezze, di voci che venivano smentite poche ore dopo essere uscite, potrebbe darci qualche indicazione su quello che potrebbe succedere da qui in poi, perché appunto oggi è il giorno dell'incontro, di un nuovo incontro con il comune di Cagliari, col sindaco da parte del gruppo americano rappresentato da Silvestrone, e poi a quanto pare ci dovrebbe essere anche un incontro con la società. Mario, che informazioni hai, cosa ci puoi dire?
Ma no, intanto proprio da cronista, da, insomma, così, da osservatore terzo, da sportivo, è probabile che stia aprendo una breccia in quello che da sempre viene considerato uno dei punti fermi del voler bene o nel non voler bene al Cagliari. Il Cagliari è un sistema che va al di là, quindi da sardi non si può che essere molto attenti a quello che accade, e forse si sta aprendo dentro questa piccola porticella, questo spiraglio degli americani di cui ancora sappiamo poco, per oggi c'è già una certezza perché in carne e ossa è già qui a Cagliari Dan Mays, è un architetto che non deve presentare il suo curriculum quando incrocia un'amministrazione, in quanto è comprovata la sua abilità professionale. Quindi c'è già un fondamento di verità. Sino a pochi giorni fa si brancolava ancora un pochino nel buio, perché il delegato di questo fondo americano, Luca Silvestrone, chiaramente si muove come possono fare i delegati, i referenti, quindi si ha da parte dell'opinione pubblica una certezza poco concreta. Da oggi questo si può dire che è stato superato. Sul concetto che però mi piace soffermarmi è proprio questo, che forse finalmente, facendola molto per le spicce, dopo 22 anni di gestione celliniana si possa levare anche l'alibi che Cellino sia stato il male di tutti i mali, o per chi invece la legge al contrario. Per fortuna, quello che ha tenuto la squadra con mille difficoltà in un contesto socio-economico disperato, la squadra si riapre, mi pare, 17 anni su 22. Quindi ci sarà, al netto di quel che è stato l'operato del presidente del Cagliari, uno spartiacque che mette alla prova in maniera seria, concreta e leggibile dei cittadini quello che si vuol fare di questa squadra, che ripeto va al di là di quella che è la partecipazione al massimo campionato italiano, uno dei primi 10 eventi sportivi d'Europa, con quel che ne consegue. Quindi la mia lettura è ottimistica, nel senso che dico, beh, finalmente almeno saremo tranquilli. Quelli che definiscono Cellino un cialtrone e un delinquente, ci sono indagini penali e giudiziarie aperte, lo stabiliranno i tribunali. Quegli altri che dicono, anche quando la squadra ha fatto bene, non ci fosse stato lui, saremmo ormai nelle bagarre di chissà quale Lega Pro. Ecco, è un piccolo segnale di quello che potrebbe essere anche il nostro modo di pensare e di scrivere, nel mio caso, per quel che il Cagliari potrà e saprà fare.
Giovanni, certamente se il presidente del Cagliari Massimo Cellino dovesse passare la mano qui col club rossoblu, tenendosi solo il Leeds, dove tra l'altro è preannunciata una cura da cavallo per rimettere in sesto i conti, sarebbe un cambio epocale per la città, per la Sardegna. Insomma, 22 anni comunque sono una stagione lunghissima. Cosa pensi potrebbe succedere sullo stadio? È una questione che abbiamo tante volte evocato, anche sia in contesti giornalistici ma anche in contesti più conviviali, una questione tutt'altro che semplice da affrontare dal punto di vista delle regole, delle norme, di ciò che realmente si può fare al di là delle idee.
Sì, guarda, varie sensazioni su questo. Innanzitutto, l'era celliniana, chiamiamola così, sicuramente è stata marcata da da tante situazioni positive e tante altre negative, alcune anche piuttosto
spiacevoli.
Certo. E lui ha avuto sicuramente una grandissima abilità, che era quella di saper ripartire da zero e di salvare la baracca anche piuttosto bene alcuni anni dopo aver distrutto quasi ogni anno la squadra. Cioè, quello che gli si può rimproverare con un pochettino di distacco, come posso essere io, del fatto che, come ti ho detto prima, mentre prima ero un fanatico del calcio, poi col tempo mi sono interessato più ad altro, era che ogni qualvolta la squadra riusciva a ottenere un certo risultato e anche un certo equilibrio, al di là del fatto di vendere uno o due pezzi clou per poi rimpinguare il bilancio e riacquistare, lui spesso invece poi aveva quest'anima distruttiva che portava il Cagliari a cambiare una marea di allenatori, spesso a partire dal fondo della classifica, per poi invece imbroccare delle serie clamorose anche di successi, con delle esplosioni di giocatori. E questo noi dobbiamo metterlo al merito anche di chi ha condotto la società, ma soprattutto dell'ambiente cagliaritano, dove sono esplosi degli individui che sembravano dei fuoriclasse a Cagliari in città per il contesto nel quale si ritrovavano, e che poi invece in realtà si sono rivelati o dei brocchi o comunque dei mezzi giocatori.
Mario, tu avresti tanti nomi di giocatori che a Cagliari hanno trovato una pagina molto fortunata della loro carriera proprio in virtù dell'ambiente. In questi 22 anni ne troviamo tanti. E tra l'altro
ce ne sono tantissimi da svariati punti di vista, straordinari fenomeni. Mi viene in mente subito Francescoli, per dire, di un giocatore monumentale, insomma, ma anche di altri che sono stati qui, hanno fatto bene, poi hanno rimpianto tanto Cagliari, il suo mare, Molentarsi, mi vengono in mente Mauro Esposito, ad esempio, Alessandro Matri,
certo.
Quindi uno tuttora in attività, che col Cagliari ha raggiunto la Juventus e la nazionale, ma che anche attualmente si mantiene su livelli che sono probabilmente al di sotto di quel che ha saputo coltivare a Cagliari. Detto questo, insomma, rimane giusta la, Giovanni, sì, è vero, cioè ci sono state gestioni che sono state straordinariamente remunerative, alcuni nomi, Zebinà alla Roma per poco più di 20 miliardi quando era stato preso per una manciata di noccioline, ma lo stesso Dario Silva, che tutti ricordano come c'è Vivinca, preso per nulla e venduto per una vagonata di denaro al Celta Vigo, se non sbaglio. Insomma, c'è un discorso che può essere sicuramente approfondito e che lascia in alcuni casi molta gioia e in altri l'amaro in bocca, insomma. Quindi è con molto scrupolo che c'è questo, che bisogna osservare questo passaggio. Poi badate bene che i conti andranno fatti con Cellino, perché lo stadio fatto bene, l'amministrazione che intuisce in tutte le sue sfaccettature l'importanza di una squadra in Serie A, e quindi una disponibilità, una flessibilità fondamentale, perché è chiaro che se si fa tutta la tiritera della tela di Penelope sugli stadi, al netto del rispetto delle norme, della sicurezza e dell'ordine pubblico, noi finiamo che ci prenderanno veramente, saremo un'icona, un caso di studio da non seguire, perché tutta il rigore, tutta la risolutezza nell'essere maniacali ci porterà veramente a essere lo zimbello di mezza Europa. Detto questo, uno stadio ancorché bello, simile Allianz Arena, ecco, compatibile, eccetera eccetera, senza una squadra dentro, io vi posso garantire che probabilmente avrà poco futuro.
Come un museo vuoto, una cattedrale nel deserto.
Sì.
Giovanni, non è semplice però trovare flessibilità in un sistema normativo che è molto complesso, molto stringente, e in cui rischiano gli stessi amministratori se questa flessibilità non è sorretta da ragionamenti giuridici rigorosi.
Sì, guarda, l'idea della chiamiamola così paraprivatizzazione del Sant'Elia venne nel corso della scorsa consiliatura, insomma, soprattutto all'era Floris, ma anche per un certo periodo su quella dell'ultima parte dell'era De Logu, cioè si ipotizzava una sorta di cessione di diritto di superficie con la possibilità di demolire e ricostruire un nuovo stadio. La realtà è questa, quelle proposte che vennero avanzate in termini alquanto generali o dettagliate per iscritto sulla base di alcune linee direttrici, partivano da un presupposto che poi ha costretto la scorsa amministrazione, che ha cercato fino alla fine di trovare quella strada, a tornare indietro, che non aveva una sostenibilità economica. Quindi, a prescindere dalle problematiche urbanistiche, si pretendeva addirittura che l'amministrazione demolisse a proprie spese uno stadio che comunque era portato in bilancio per 50 milioni.
Certo.
Lascia che siano effettivamente 50, ma anche se fossero un terzo, quando poi lo costringe anche a demolire e a costruire uno stadio, diciamo, leggero, un po' sul modello di Isalera, cioè coi tubi, che ha un valore in quanto tale per lo spettacolo, però poi tu non dai 99 anni un'area, l'area più importante, più preziosa della città, davanti al mare, e poi in realtà non ne hai niente, perché dopo 99 anni dei tubi forse non rimane niente. Allora, mi pare che la proposta del gruppo di Silvestrone parta da una valutazione di altro tipo, cioè loro stanno cercando di impostare un business plan molto articolato che prevede, da un lato, l'acquisto della società per quella che sarà la trattativa, i valori stabiliti tra le parti, e dall'altro l'avere un riguardo di quello che saranno i costi per sostenere un investimento su Sant'Elia. Questo è il primo punto, e mi pare che si sia partiti col verso giusto. Io non ho notizie particolarmente fresche, ho parlato col sindaco e mi ha detto che lui è convinto della serietà di questo gruppo e di chi ci sta dietro, e stanno facendo tutte le cose secondo i passaggi. Questo per dimostrare che non si aveva una volontà ostativa contro nessuno, ma che non si poteva partire dalla fine per poi arrivare all'inizio con situazioni di questo tipo. E dall'altro punto di vista poi ci sarà la questione urbanistico-ambientale. Lì si valuteranno i progetti, si valuteranno la compatibilità, l'utilità per la città, e soprattutto poi bisognerà fare il conto anche di quelle particolarità, cioè esiste un piano urbanistico regionale, un piano PPR, piano urbanistico regionale, che prevede tutta una serie di prescrizioni, e sappiamo che una demolizione e ricostruzione in una fascia protetta avrà necessità di un'istruzione molto più complessa.
Non è semplicissimo. Nel frattempo è caduto il collegamento con Mario Frongia. Direi di fermarci velocissimamente per il secondo brano
e vediamo se riusciamo a
poterlo ricontattare, quantomeno per salutarci. Torniamo in studio, siamo praticamente in chiusura di questa trasmissione. Come Davide, come abbiamo riscontrato in praticamente tutte le puntate, questi argomenti, che ovviamente non sono affrontabili in poche battute, perché sono argomenti che hanno tante sfaccettature, stanno a stento nei nostri tempi radiofonici. Bisognerà chiedere,
per la prossima stagione chiederemo 3 ore,
chiederemo una durata maggiore per lo spazio dedicato al Cagliari. Su
l'approfondimento sul calcio dura sempre l'infinito, no? Dopo la partita ci sono 72 ore di commento e di polemica,
con un atteggiamento diverso, cercando di, insomma, di restare sintetici, ma poi alla fine il tempo vola e quindi tante chiacchiere che avevamo ancora in mente di fare le rimandiamo a un'altra occasione. Mario Frongia non è più contattabile, quindi lo salutiamo attraverso i microfoni. Giovanni, quindi giornata oggi comunque dedicata a seguire con attenzione. C'è già nei siti che si scatenano in questi casi, ci sarebbe già addirittura il nome dell'allenatore che questo gruppo vorrebbe portare a Cagliari, che sarebbe Claudio Ranieri, che tornerebbe a Cagliari dopo tantissimi anni, dopo aver riportato il Cagliari dalla C alla A. Forse qui siamo nel campo delle fantasie. Qual è l'augurio, insomma, che realisticamente possiamo coltivare?
Ma l'augurio io credo che si ponga fine ai disagi di vario tipo, soprattutto che l'ambiente colga un po' con serenità le vicende, pensando che nessuno vuole il male della società, però chi amministra una città deve anche far rispettare le regole e cercare di rendere tutta una serie di servizi che vanno fatti anche coi soldi che vengono presi dalle tasse e anche quelli che vengono presi dalle concessioni o dalle affitti degli spazi pubblici. Per cui se con gli imprenditori si riesce a trovare una quadra per il rispetto delle norme, io credo che non ci saranno problemi, e sicuramente la città e l'isola hanno delle potenzialità che sono state fiutate anche a suo tempo da Cellino, cioè è una squadra regione, come ha detto Mario Frongia, quindi anche con possibilità di indotto vicino, ma che deve riuscire a trovare una compattezza come quella che trovò miracolosamente negli anni 70, con una serie di coincidenze sia dal punto di vista dirigenziale che dal punto di vista strettamente sportivo, ma che poi portarono con una serenità estrema a raggiungere quei risultati, senza i quali invece certo, poi si naviga a vista.
Insomma, bisogna cambiare registro, ma come dire, siamo a una svolta storica comunque, perché difficilmente Cellino prolungherà la sua, secondo me, questa è la mia impressione, potrà prolungare la sua esperienza come presidente del Cagliari.
Anche perché, insomma, ci sono stati degli episodi non proprio felici in questi ultimi tempi, la 500, insomma.
Sì, tra l'altro, ripeto, ciò che lo attende in Inghilterra, si parla di 70 dipendenti del Leeds che saranno licenziati.
Un esonero in grande stile.
Tanto, insomma, è messo male dal punto di vista economico il club, quindi, insomma, l'impegno
si porta avanti sulle...
Sì, oggi è arrivata questa come prospettiva per il futuro, una cura dimagrante.
Si fa conoscere subito.
Vabbè, però magari è necessario. Noi in effetti non sappiamo nel dettaglio niente, quali siano le condizioni, diciamo che però in quel contesto, con la facilità con cui si fanno queste operazioni, poi magari anche l'economia più vivace che c'è intorno al calcio e più sana nel giro di qualche stagione ti può permettere poi di ritornare ai fasti del passato.
C'è da dire che a Cagliari, oltre a questo fatto, si è creato un problema anche con i rinnovi di Cossu e Conti, che insomma sono stati chiamati anche sotto la curva l'ultima domenica in casa, e lì la rottura con Cellino sembra veramente insanabile.
E vedremo cosa succederà domenica prossima nella gara contro il Chievo, di cui praticamente non abbiamo parlato, ma
tanto non c'è niente da dire.
Ovvie ragioni. Noi ci sentiamo per la prossima puntata di Al Bar Scoppigno venerdì prossimo, come sempre alle 12.30. Questa puntata invece la potrete riascoltare questa sera alle 20 e domani alle 15. Grazie a Giovanni Dore per
essere stato...
Alle 14. Grazie Giovanni
Dore. Grazie, buona giornata a tutti.
E forza Cagliari.
Forza Cagliari.
Al Bar Scoppigno. Chiacchiere in libertà tra calcio e insana passione rossoblù
in compagnia di Cristiano Bandini e pochi selezionati amici.